Giovedì uscite cinematografiche, dunque diamo il benvenuto al nostro collega Alessandro Bertolio, giornalista RSI, esperto di cinema. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno e ben ritrovati a voi.
Ho detto, è estate, poche uscite, è normale.
Sì, è abbastanza normale, anche se non è più come una volta che proprio i cinema chiudevano, non c'erano grandi uscite. Adesso ogni tanto qualche cosa succede. Del resto, per esempio, un paio d'anni fa è uscito Barbie in quel periodo qui, per cui si cerca sempre di portare la gente al cinema, anche perché con lo stesso prezzo del biglietto c'è 2 ore di aria condizionata per tutti, volendo
Due
proprio.
ore di refrigerio. Io
Esatto.
ti propongo di ascoltare il primo trailer di uno dei due film che sono nuovi, escono oggi nelle sale della
Fatta.
Svizzera italiana. Fatta.
Ci sono quelli che guardano Sonny Ace e vedono uno che vive in un van, un maniaco del gioco d'azzardo che ha perso la sua chance. Un campione sprecato. Io invece vedo una possibilità. Io ti sto offrendo un'occasione in Formula 1, l'unico posto in cui puoi dire, se vinci, che sei in assoluto il migliore al mondo.
Allora, la Formula 1 è uno dei grandi business degli ultimi anni perché l'organizzazione è in crescita esponenziale. Questo Formula 1 The Movie è un film che ovviamente ha il patrocinio dell'organizzazione della Formula 1 che ha permesso al troupe di andare a girare alcune delle scene durante i Gran Premi, cioè non proprio durante, un pochino prima o un pochino dopo, approfittando anche della presenza del pubblico. Dirige Joseph Kosinski, che è il regista di Top Gun Maverick, e il produttore è Jerry Bruckheimer, che, se faccio l'elenco, finiamo venerdì, poi Pirati dei Caraibi, cose del genere. Quindi film d'azione sa come realizzarli più che bene. Brad Pitt è il protagonista, che mi fa abbastanza ridere, un sessantenne dentro una macchina di Formula 1, però ci può
Però
stare.
li porta bene.
Sì, li porta assolutamente bene. Budget 300 milioni di dollari. È il film più costoso che abbia mai prodotto fino ad ora Apple TV Plus, che è il produttore, anche se il film poi va nelle sale perché, insomma, hanno anche ambizioni di fargli vincere qualche premio. Cosa dobbiamo dire? È la storia di questo pilota che dopo tanti anni viene chiamato a tornare in Formula 1 per cercare di far sopravvivere la scuderia di un suo caro amico che è in estrema difficoltà, non fa punti, quindi non prende soldi e ovviamente si trova come compagno di squadra il giovane bravo che però ha bisogno anche degli stimoli per riuscire a mettere a segno la predisposizione alla Formula 1 che lui ha. Ecco, il film è un film molto adrenalinico, lo si capisce, è un film girato anche bene perché ti racconta la Formula 1 dal di dentro, chiaro, quando fanno i camera car con le cineprese che si usano per il cinema, in IMAX soprattutto, vengono un pochino meglio di quelle che guardi quando guardi il Gran Premio, anche perché poi la velocità è un pochino ridotta quando devono fare queste immagini per preservare la vita di Brad Pitt. Se vogliamo proprio trovare un lato negativo in questo film, come abbiamo detto, la Formula 1 è un grandissimo business, è un film molto promozionale per il mondo della Formula 1. E per rientrare dei 300 milioni non è che abbiano lesinato sul product placement, è pieno di marchi di pubblicità che hanno pagato la loro quota per essere ben visibili. Per cui, insomma, diciamo, è un bello spottone di 2 ore, però con tanta adrenalina.
Tanta adrenalina, dunque godibile, si vuole anche intercettare un nuovo pubblico e appassionarlo alla Formula 1. Io leggevo qualche tempo fa che
Beh, il tentativo è sempre
i
quello.
piloti di Formula 1 vogliono diventare, gli si vuole far diventare famosi come i grandi nomi del calcio,
Beh, ce ne
ecco,
sono
così. E ce ne
alcuni.
sono alcuni che ci sono riusciti.
Adesso in Formula 1 danno la super licenza per guidare prima dei 18 anni, prima di prendere la patente normale. Però ci sono anche persone come Hamilton o Alonso che hanno superato i 40 e sono ancora lì a tirare la carretta, per dire.
Ascoltiamo Coez e poi ci sarà l'altro trailer che ci hai portato oggi.
Mi hai messo dentro un teletubby di plastica.
Dimostra che possiamo fidarci e magari ti facciamo un upgrade.
Signora Forrester, abbiamo un problema. Stiamo dando la caccia a un androide autonomo chiamato Amelia, costruito sul progetto che lei ha usato per Megan.
Com'è possibile? Lo abbiamo cancellato.
A quanto pare non è così. Nel nostro arsenale non c'è niente che la fermi. È fuori controllo. Uccide chiunque ha contribuito alla sua creazione. E lei e Cady siate le prossime.
Megan 2.0. Il titolo ci fa già capire, intanto che è un sequel.
Sì.
E poi che siamo in ambito un po' tecnologico, ipertecnologico, non ci fa capire, però chi ha visto il primo Megan lo sa, che c'è anche un po' di horror.
Un horror di fantascienza, ho letto, viene definito così.
Sì,
film.
Perché insomma la storia, la protagonista, questa Megan, che è l'acronimo di Model 3 Generative Android, è un androide, è una ragazzina che viene nel primo episodio creata per permettere alla sua creatrice, questo ingegnere molto famoso, molto importante, di accudire i due nipotini che le sono stati affidati dopo la morte dei genitori. Il problema è che nel primo film Megan prendeva un po' troppo sul serio la parola proteggili e in pratica cominciava ad eliminare, ma proprio fisicamente, tutte le persone che potevano lontanamente dare qualche possibilità di pericolo a questi due ragazzini. Alla fine, per chi l'ha già visto, riescono a disabilitarla, a metterla in un armadietto. E cosa succede? Due anni dopo...
In un armadietto.
Sì, un robottino.
Chiuderla...
Come un computer, no?
Bene, a chiave.
A chiave. E due anni dopo cosa succede? Che i piani di questo androide vengono rubati e vengono utilizzati per creare un androide simile, però dedicato all'industria militare, quindi una roba iperpotente, capace di fare ancora più danni rispetto a quelli che faceva Megan per accudire i suoi bambini. E quindi a questo punto l'unica possibilità, spoiler, che si ha per riuscire a eliminare questa minaccia è quella di andare a riattivare la vecchia Megan, che però, attenzione, il cinema si ripete, come Terminator in Terminator 2 a un certo punto scopri che è anche buona, che ha dei buoni sentimenti, quindi è anche un racconto dell'evoluzione possibile di un android che si rende conto che forse ha fatto del male.
Ha fatto così. Tu, Alessandro Bertoglio, rimani con noi perché magari ci dai qualche pista, qualche suggerimento cinematografico in previsione appunto dell'evento che...
Sì, e poi ho anche una cosa molto importante che potrà far piacere a tutto il pubblico che riguarda già il Festival di Locarno.
Festival di Locarno, io intendevo l'evento lunedì.
Gli europei di calcio.
Di calcio femminile.
Ma io ho sottolineato quello perché è una roba grossa, È una roba molto grossa.
E torniamo a chiacchierare con Alessandro Bertoglio che ha un paio di consigli su film che hanno come tema il calcio femminile.
Sì, perché la prossima settimana cominceranno gli europei di calcio femminile che si tengono qui in Svizzera, ne abbiamo sentito parlare già in più occasioni, perché non dare un'occhiata ai film che parlano di questa materia? E allora io ho fatto una piccola ricerca, uno di questi film che è anche uno dei film sportivi più riusciti, e ci mettiamo un asterisco perché ci serve anche per dopo, si chiama Sognando Beckham, Bandit Like Beckham, che ha vinto il premio del pubblico del 2002 al Festival di Locarno, ed è una storia deliziosa, la storia di una ragazza indiana di seconda generazione appassionata di calcio, le riesce anche bene, che ha l'occasione di andare a giocare in una squadra femminile di coetanee, ma lì deve scontrarsi con le tradizioni della famiglia, con tutta una ritualità che accompagna il matrimonio della sorella maggiore, e quindi vedono lei direttamente coinvolta in tutta questa preparazione, e con la possibilità però di ottenere davvero una borsa di studio per poter provare a vivere di questo sogno che è il calcio. Il film è molto carino, lo trovate in alcune piattaforme perché ormai è un film di un po' di anni fa. Keira Knightley era uno dei suoi primi film, una delle protagoniste, e aveva 17 anni quando è uscito il film, quindi
Godibilissimo.
Sì, assolutamente. Restando nel campo della commedia, io ne segnalo uno che potete trovare su Player 6, che si intitola Regine del Campo, in francese Une Belle Équipe. È un film di Mohamed Hamidi con uno degli attori francesi che a me fanno veramente impazzire, che è Kad Merad, non so se vi ricordate, Giù al Nord, film di questo genere.
Sì.
Ecco, lui è l'allenatore di una squadra di quinta categoria che viene squalificata in blocco per intemperanze, picchiano l'arbitro, parolacce, eccetera, eccetera. Mancano 3 giornate alla fine del campionato, devono conquistare un punto e l'unica possibilità che hanno è chiamare a raccolta mogli, amiche, fidanzate, conoscenti per mandare in campo 11 donne, in questo caso contro gli uomini, e cercare di ottenere questo punto che permette la salvezza della squadra.
Poi immaginiamo che anche questo molto godibile e diciamo sbriciolerà qualche pregiudizio legato al calcio femminile.
Sì, che poi le commedie francesi hanno anche questa abilità di fare le battute molto pungenti che insomma fanno capire il vero senso delle cose.
Allora, ripetiamo il titolo e diciamo che si trova su Play Swiss e
Play RSI. Per il momento sono ancora separati.
Ah, d'accordo.
Si chiama Regine del Campo oppure in francese Une Belle Équipe.
E dunque si può reperire facilmente.
Chiudo con 2 documentari che, insomma, il calcio femminile è stato raccontato molto anche nei documentari. Uno è su Netflix, si chiama Home Games, ed è la storia della Maradona Ucraina, una ragazzina di 20 anni che ha ambizioni di poter arrivare alla nazionale, soltanto che nel momento più bello della sua carriera muore la madre e lei è costretta a accudire i 2 fratellini più piccoli, e quindi per lei si crea un vero problema etico, perché vuole tanto bene i suoi fratellini, ama il suo sport e deve cercare di barcamenarsi in una quotidianità che è completamente stravolta. Un altro, un pochino più difficile da trovare, ma se volete lo trovate, si intitola Copa 71 ed è veramente un gioiello. È un film del 2023 che racconta quella che è stata la prima Coppa del Mondo di calcio femminile. Il problema è che nel 71, in Messico, si è tenuta questa competizione, il calcio femminile non era ancora legato alla FIFA, anzi la FIFA cercava in tutte le maniere di ostracizzare le donne che giocavano a calcio. E quindi le protagoniste che vengono intervistate raccontano questa storia incredibile, la finale Messico-Danimarca allo stadio Azteca davanti a 100.000 persone, no? È un torneo praticamente dimenticato, ci sono queste donne, tra cui anche alcune della nazionale italiana che sono arrivate fino in semifinali, che raccontano di come loro praticamente non avessero alcun tipo di compenso, giocavano solo per la passione. Non che
nessuna copertura mediatica.
Nessuna copertura mediatica. Anche se in Messico e in alcuni paesi questa cosa è stata seguita, infatti i filmati dell'epoca ci sono, ma soprattutto loro 20 anni dopo hanno cominciato a sentirsi veramente le madrine di un fenomeno che è esploso a livello mondiale, perché nel 91 con la prima Coppa del Mondo il calcio femminile, grazie alla FIFA che si è accorta che insomma c'è anche un'altra metà del mondo, anzi un pochino più di metà facendo i calcoli giusti, contava. Quindi è anche un bel film di denuncia, se vogliamo, perché queste signore che adesso hanno tutte intorno ai 70 anni, 80 anni, il pelo sulla lingua non ce l'hanno.
E dunque un bel modo per prepararsi al grande evento sportivo,
esatto,
dell'estate 2025, che sarà ospitato in Svizzera agli europei di calcio femminile.
Ti ricordi l'asterisco?
Sì.
Ecco, Sognando Beckham, premio del pubblico 2002 al Festival di Locarno. Il Festival di Locarno ha lanciato una operazione secondo me molto bella. Quest'anno saranno i 25 anni del premio del pubblico. E quindi, se voi andate sulla homepage del Festival di Locarno, vi si apre un riquadrino in cui potete selezionare e votare uno dei 24 film che sono stati premiati. C'è appunto Sognando Beckham, c'è Reina che ha vinto l'anno scorso, c'è Le vite degli altri, ci sono tantissimi film.
Dunque
bellissimi.
Si può premiare questi premi del pubblico degli ultimi
25
anni.
Si può selezionare il film,
anni.
Votate il vostro preferito e il film che avrà raccolto più voti sarà proposto di nuovo in Piazza Grande, ma soprattutto fra tutti coloro che avranno votato il film selezionato ci sono dei premi, quindi delle giornaliere, degli abbonamenti e tutto. Direi che è un'occasione notevole per poter vivere ancora una volta al massimo possibile il Festival di Locarno.
Questa giuria popolare, premio del pubblico, che però negli anni ha davvero premiato dei film.
Ci sono dei titoli incredibili. Il primo anno, 2001, c'era La Gan, un film di 3 ore e 45 minuti dedicato al cricket, indimenticabile.
Grazie Alessandro Bertoglio per essere stato qui a Tra le Righe.
A voi, alla prossima.
Buon lavoro, grazie.
Ciao, ciao.